Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, Anna, oggi è la dedicazione, vero, della Basilica Lateranense. È la prima chiesa, vero? Costruita in tutto il mondo, praticamente la prima basilica cattolica. Allora, vediamo un pochettino. Intanto facciamo la riparazione, perché questa chiesa minacciata, minata, diciamo, bisognosa di restauro, vero, di riparazione, ha bisogno di cristiani seri che guardano in faccia il male, lo considerano tale, e riparano facendo il bene, ecco, non modificando il male, facendolo sembrare un mezzo bene. Assolutamente non facciamo queste cose, per carità. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze per cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione del povero peccatore. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, ma, oh mio Signore, che non abbia mai separarmi da te con il peccato. Allora, diciamo che questa prima la Basilica Lateranense, diciamo che è fatta di pietre e naturalmente ha bisogno di manutenzione, eccetera, eccetera, no? Però grande la Basilica, importante la Basilica come segno, ma diciamo che noi, io, te, tutti gli ascoltatori, noi siamo un tempio non costruito da mani d'uomo, nel senso che siamo voluti da Dio e siamo creati da Dio, e Dio ha stabilito che noi siamo tempio dello Spirito Santo. Oggi sarebbe la festa, se i carmelitani ricordano oggi la beata Elisabetta della Santissima Trinità, però che ha fatto l'esperienza invece della inabitazione della Santissima Trinità in lei. E allora vedete che è diverso un tempio vivo da un tempio di pietre. Cioè, dovremmo pensare a restaurare il tempio, diciamo, vivente, anche quello di pietre come segno, però diciamo che noi abbiamo la chiesa di uomini che invece sono buchi nel tetto, mura, colonne che non reggono, colonne portanti anche, vero, che fanno crollare il resto, perché una colonna portante se crolla, diciamo, schiaccia tutti quelli che stanno sotto, no? E allora pensiamo al pastore, che è una colonna portante, diciamo che se non fa il pastore e, diciamo, le pecore che gli sono affidate rimangono morte perché la colonna portante non ha retto. Perché vedete, l'importante è proprio la riparazione. La Madonna non ha fatto vedere i templi di pietra, ha detto guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro. Anche Santa Veronica, vero, nel suo diario scrive e vede, la Madonna gli fa vedere proprio che ci sono altri prelati all'inferno, capite? Ecco. Allora, noi non possiamo solo dire hanno sbagliato, stanno comportandosi male, ma dovremmo dire quelli sono fratelli prediletti da Dio, per cui il loro tradimento supera quello di tutte le pecore, perché le pecore sono pecore, il pastore è un'altra creatura. E allora queste, diciamo, dovrebbero proprio pensare, diciamo, non possiamo dire sono forse io custode del mio parroco o del mio vescovo, lo siamo, pregate per i poveri peccatori e peccano anche loro, e magari più di noi, nel senso che un peccato fatto da loro pesa molto più di quello che lo facciamo noi, capite? Cioè l'amore, la carità sta in questo, no? Pertanto il mostrare anche, diciamo, le pecche e mostrare gli errori e, diciamo, i tradimenti, i peccati, gli scandali, non deve fermarsi lì, restare solo a bocca aperta e dire ma tu pensa cosa è successo. Bene, il Signore dice te l'ho fatto vedere perché voglio che tu faccia il buon samaritano, no? Per cui se non lo faccio, io che vedo i difetti suoi, già mi sto caricando di un pessimo peccato, no? Che mi sono comportato da Caino, sono forse io custode di mio fratello, capite? Questo è il pensiero del cattolico serio, perché i cattolici da carnevale a noi non ci servono, no? Perché già di confusione ne abbiamo abbastanza, no? Per cui non vorremmo, ecco, introdurre le carnevalate nelle cose sacre, no? Perché questa si chiama dissacrazione delle cose sacre. Allora, parlavamo della Santa Elisabetta della Santissima Trinità, ecco, l'inabitazione della Santissima Trinità. Beh, noi dal momento in cui siamo stati battezzati, noi siamo tempio dello Spirito Santo. Però faccio la comunione, Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, qui già io sono tempio del Figlio e dello Spirito Santo, no? Però visto che sono una cosa sola, diciamo Dio è uno e trino, praticamente noi siamo così distratti e così miserabili perché dopo tanti anni che andiamo a messa non abbiamo ancora capito cosa succede quando andiamo a messa e quando andiamo a fare la comunione, vero? Siamo tempio vivo, sacro, non possiamo permetterci di dissacrare ciò che è sacro. Dice proprio, non so se San Paolo dice, no, che in pratica il Signore che cosa fa? Diciamo che non distruggete il tempio perché il Signore distruggerà voi, capite? E noi con i peccati della carne, con tutte le porcherie che facciamo, diciamo che questo è il rischio di perdizione, per cui sappiano queste persone che si scusano oppure si giustificano che il loro posto è all'inferno, se non cambiano vita e se non la smettono di dare scandalo ai piccoli, l'ha detto Gesù Cristo, non te lo dico io. Bene, allora, noi abbiamo adesso delle letture, abbiamo due letture, no? La prima è, cioè, se tu vuoi leggere Ezechiele intanto, Anna.
Sì, certo.
Abbiamo uno spunto anche a quello lì. E poi abbiamo un'altra sorpresa, una sorpresa dopo. Sì, sì.
Ecco qua, di alto contenuto simbolico, questa pagina del profeta Ezechiele. L'acqua che scaturisce da Oriente è infatti simbolo della grazia di Gesù, mediatore presso il Padre. Ci acquisterà con la sua passione e morte. Il Tempio prefigura il corpo di Cristo. mentre l'acqua che scende dal lato destro indica l'acqua che sgorgerà dal suo fianco squarciato sul Golgota. Infine il torrente formato da quest'acqua passa per la porta orientale, figura della Madonna, da cui ci viene la grazia. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori, dalla porta settentrionale, e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. E mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, e scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, e su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
Allora, che meraviglia! Dunque, il Tempio, vero, la facciata del Tempio è rivolta verso Oriente. Tu devi sapere, ma lo sai, Anna, che le chiese venivano tutte quante costruite con l'altare verso Oriente, dove praticamente Gesù Cristo è stato crocifisso, perché là è il Golgota. Noi che siamo, non ci accorgiamo delle strategie nemiche per distruggere le cose sante, abbiamo messo l'altare verso praticamente chi? Verso il popolo, voltando le spalle al Golgota, al tabernacolo. Capite? La gente dice: ah, che bello, adesso vediamo il prete. Il prete, invece che guardare la croce, no, guarda la gente, no. L'importante è l'uomo, è Dio. Questa è praticamente la tecnica usata oggi, no, per distrarre le cose sacre dalle cose profane, no? Tanto oggi si guarda l'uomo e non si guarda a Dio, lì si volta le spalle, no? Allora, qui dice che allora l'acqua usciva, bella la spiegazione di Don Dolindo, vero? Dice che l'acqua che scaturisce da Oriente, infatti, è il simbolo della grazia che Gesù, mediatore presso il Padre, ci acquista, acquisterà con la sua passione e morte. Allora, verso Oriente, vedi che ti manda di nuovo verso il Golgota. Naturalmente il cristiano che non conosce queste cose, per lui anche se lo giri con le gambe per aria va bene così, perché non sa, ma diciamo, allora si approfitta dell'ignoranza del cristiano medio, mediocre, e gli si fa fare delle cose che non sono giuste. Allora, simbolo della grazia che Gesù, mediatore presso il Padre, ci ha acquistato con la sua passione morte. Golgota, Oriente, noi voltiamo la spalla a Oriente. Il Tempio prefigura il corpo di Cristo, mentre l'acqua scende dal lato destro indica l'acqua che sgorgerà dal suo fianco squarciato dal Golgota. Vedete che spiegazioni altissime, sublimi e commoventi, no? Tutto è perfetto ciò che Dio ha fatto. Infine il torrente formato da quest'acqua passa per la porta orientale, figura della Madonna, da cui viene ogni grazia, viene la grazia. Ecco, mediatrice di tutte le grazie, passano attraverso di lei. Visto che con Eva ci sono passate tutte le disgrazie, dalla Madonna arrivano tutte le grazie. Vedete che semplicità. Sospiri che bisogna fare, mamma mia. Allora, vediamo un po'. In quei giorni un uomo il cui aspetto era come un bronzo, scuro forse, mi condusse all'ingresso del tempio e vidi sotto la soglia che usciva quest'acqua, no? Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e vide girare l'esterno, io salto le rive, vero? Fino alla porta esterna, rivolto a oriente, vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro, mi disse che queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare, sfociate nel mare ne risanano le acque. Allora tu non devi leggere tanto per leggere, risanano le acque. Vuol dire che le acque sono da risanare e questa acqua scende, vero, ed esce dal lato destro, cioè esce dal Redentore Gesù Cristo morto sulla croce. Risanano le acque, e qui l'acqua, vero, che è l'acqua della grazia, risana l'acqua della disgrazia, no, delle disgrazie. Allora, ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà, ma vedi un po'. E qui questa acqua dà vita. Infatti Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, non la morte, la vita. Il pesce vi sarà abbondantissimo, che vuol dire che si moltiplica. Ecco, questo sarebbero i cristiani che dovrebbero moltiplicarsi nel mondo invece che calare. Voi pensate che l'ultima statistica della fede in Europa c'è da darsi le martellate sulle dita, no? Praticamente abbiamo la Spagna, 50% atea completa, quegli altri qualcosa fanno, ma hanno perso la fede, la Francia. Ecco, diciamo che funziona meglio l'Oriente, nel senso gli ortodossi vanno meglio di noi in questo momento, cioè hanno più fede, Putin ha fatto costruire chiese, monasteri e cose varie, per cui vedete la Madonna quando è venuta a dire consacrate la Russia al mio cuore immacolato, avremmo anticipato queste cose qua, però noi non saremo così massacrati come lo siamo, perché non abbiamo obbedito a quanto ci è stato chiesto, vedete. Allora, loro, diciamo, se noi avessimo consacrato la Russia invece che diffondere il comunismo avrebbe diffuso il cristianesimo e noi avremmo anche la Cina che non sarebbe conciata così, perché la Russia, convertendosi alla vera fede, avrebbe diffuso questa vera fede, sarebbe stato una Pentecoste, vedete, a non dare retta a Dio, costa caro, costa lacrime, morti, sangue, disperazioni, lager, gulag, tutte queste cose, ma la vogliamo capire la faccia delle misericordie raccontate così, abbiamo la bocca aperta per dire misericordia e non parliamo di giustizia, no? Disobbedire a Dio è un atto di ingiustizia che merita castigo e difatti siamo stati castigati e lo siamo e siamo nel momento del massimo castigo. Perché loro si stanno convertendo, noi stiamo perdendo la fede. No? Allora, il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Capite? Tutto rivivrà. Voi pensate al trionfo del cuore immacolato di Maria, questo torrente che esce, vero, dalla Madonna, tutto rivivrà, sarà il trionfo del cuore immacolato. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, non come la fede appassita dei cristiani di oggi, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, per cui diciamo che ci sarà la moltiplicazione anche di vocazioni, avremo i seminari pieni. Madre Speranza ha detto che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri, non ci sarà più posto, crescerà ogni sorta di frutti, di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, ogni mese, non una volta all'anno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina, pensate un po', le foglie come medicina. Bisognerebbe che noi sfogliassimo di più il Vangelo, vero, che è una medicina dell'anima. Ecco, questo è, diciamo che così brevemente è una spiegazione abbastanza, diciamo, tagliente, secondo le indicazioni che io prendo da San Paolo. Cioè, la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio, per cui separa la menzogna dalla verità. Se la parola di Dio è una spada affilatissima e io cambio discorso, addirittura cambio le pagine, sono un vigliacco, perché praticamente non voglio separare la menzogna dalla verità. Ecco, adesso vediamo un po', stamattina vado a messa e dove vado a messa si vede che hanno il lezionario vecchio, cioè precedente a questo, perché nel lezionario nuovo che voi vedete nel libretto, San Paolo Apostolo ai Corinzi. Dico, ma che strano, ma tu vedi, perché è una provocazione per me, perché, scusate, vado a messa e sento una lettura, apro il libretto e ce n'è un'altra. Adesso capirete anche il perché non c'è più quella lettura di prima, perché ve la leggo. Dunque, prima lettura, dunque, aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Capite? Per cui è soltanto... Adesso sentite un po'. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Vedete che come la leggo, voi avrete capito perché l'hanno fatta sparire. Fatevi miei imitatori, belli. Per cui, fatevi miei imitatori. Noi dobbiamo imitare San Paolo, dobbiamo imitare Cristo, dobbiamo imitare San Paolo, dice, non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Per cui lui poteva dire, fatemi miei imitatori, perché imitando me, imitate Cristo che abita in me. Fratelli, attenzione, aprite bene le orecchie e anche la memoria. Fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete da noi. Qui bisogna prendere l'esempio da San Paolo, esempio dai santi. Sentite. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi tutti intenti alle cose della terra. E si prega poco, si medita poco, si vive poco santamente, cioè non si vive proprio santamente, non si imita San Paolo, non si imita Gesù Cristo, si imitano quelli che pensano al proprio ventre, al sottoventre, a tutto quello che volete praticamente, no? Ecco, allora, si comportano da nemici della croce di Cristo, la perdizione però sarà loro fine. Allora, visto e considerato che qui le parole sono chiare e tonde, cosa facciamo? Cambiamo la lettura, così, diciamo, non abbiamo neanche da vergognarci, perché ci nascondiamo dietro un dito, vero? E così pensiamo di non essere visti, ma neanche a farla apposta, devo andare in una chiesa dove c'era il lezionario vecchio, come l'ho sentito, guardo e dico, che strana coincidenza, hanno spostato la lettura ai liturgisti, che gli dà fastidio parlare chiaro, no? Allora, sentite, no? Ve lo ripeto. Dunque, con le lacrime agli occhi, perché vede questa gente che va all'inferno, per cui la Madonna piange perché vede i figli che vanno all'inferno, San Paolo piange perché vede le figli che vanno all'inferno, i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Se poi questi peccati li fanno quelli che dovrebbero vivere secondo i voti che hanno fatto, hanno l'inferno garantito, capite? Allora, con le lacrime, io, dice, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, perché San Paolo con le lacrime agli occhi ce lo ripete, si comportano da nemici della Santa Chiesa, della Santa Croce. Allora, vedete che chiarezza, no? È una cosa, diciamo, spaventosa questa qua, con le lacrime agli occhi. Perché dice, la perdizione però sarà la loro fine, perché sì, allora, San Paolo non è Pinco Pallino, no, è San Paolo. Si comportano da nemici della croce di Cristo, perché non vogliono crocifiggere le proprie membra e la loro pancia, diciamo, vero, il loro ventre, ma diciamo che vogliono vivere come gli altri, no? Allora, la perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra, quando addirittura noi abbiamo, diciamo, questi gay pride con la partecipazione anche di pastori, no? Capite? E che vergognatevi, no? C'è scritto qua, dovrete vergognarvi invece di vantate. Bisogna essere moderni, sì, ma la vergogna la volete togliere, fate sparire anche la lettura. La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ora, questo corpo che sarà trasfigurato in Cristo, io lo uso per offendere colui che mi trasfigurerà. Oh, disgraziato, la vuoi capire che devi cambiare vita? Allora, questo corpo sarà trasfigurato, no? Ma dico, ogni uomo, non solo quelli che sono chiamati ad essere sopra di noi, ogni uomo, se vuole essere trasfigurato in Cristo, la deve smettere di usare il corpo per offendere colui che vuol trasfigurarlo e glorificarlo, capite che storia? Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi. Restate saldi, state attenti, non vi fate ingannare da novità che sono balle diaboliche, perché non è verità, cioè chi non è con me è contro di me. Gesù Cristo dice delle cose, se tu vuoi cambiarle, tu sei contro che è verità. Pensate, vi leggo un pensierino del beato Giacomo Alberione, fondatore dei Paolini. Sapete cosa dice? Dice, fratelli, fate la carità della verità ai vostri fratelli. La carità della verità, pensate un po'. Ora, questi che parlano di carità e la piantassero perché in pratica ci dicono le menzogne, no? Devono smetterla di parlare di carità. Bene, parlino di quello che vogliono, ma non confondiamo, non inganniamo le persone con la carità, perché la carità, se non c'è verità, sono balle. È l'anticarità, mancando della verità. Ecco, allora, Anna, cosa ti devo dire? Dice, a me, scusa, ho fatto apposta di andare in quella chiesa, la sapevo io che c'era questa lettura, come l'ho letta per me è stata una provocazione, no? Perché dico, guarda, ma che strano, ma perché hanno cambiato sta lettura? Ma perché sul nuovo lezionario ce n'è un'altra? Perché quella lì, diciamo, è tagliente come la spada del taglio.
Certo. C'è una postilla qui sul capitolo terzo e te la leggo perché calza meraviglia. Considerazioni che possono essere utili anche oggi, quando tra teologi e predicatori si possono trovare quelli che vogliono presentare il messaggio cristiano e le verità della fede in un linguaggio che talvolta oscura, se non letteralmente travolge la stessa verità. Le buone intenzioni in questo campo non bastano, è troppo importante la parola di Dio, perché si possa lasciarla manipolare impunemente dalle fantasie umane, vivisezionare nei suoi testi che sono vita. Quindi vedi, sono considerazioni veramente anche oggi.
Anna, però Gondolindo però qualcosa dice, insomma, poche righe, sono queste qui o dice di più?
Queste sono relative al capitolo di oggi che propone il Messalino sui Corinzi,
no,
sì, sì.
No, ma dico quelle invece di San Paolo, tu prima mi hai letto qualcosa.
Sì, la parte conclusiva, Claudio, sì, del capitolo.
La parte conclusiva, sentiamo perché...
Ecco qua, è necessario, dice, vincere questa tendenza che ci materializza ed elevarci alla perfezione come vi tendeva San Paolo, simili a lottatori nello stadio per afferrare il palio della vittoria dello spirito sulla carne e sulla materia. Fuori della vita soprannaturale, il mondo a poco diventa nemico di Gesù Cristo. Ha per Dio il ventre, il suo vanto nella propria confusione impura, la sua aspirazione alle cose della terra, e miseramente perisce. Ecco, Claudio.
Allora, praticamente siamo arrivati, tu vedi, quante cose, cioè la parola di Dio, no? È luce, è lampada ai miei passi, no? Se mi vogliono spegnere la lampada, io non sono disponibile a farmi spegnere la lampada, perché la lampada non è di colui che me la vuol spegnere, ma è di colui che me l'ha data, cioè la parola di Dio è per me, per la Chiesa, per i battezzati. Ora, lampada ai miei passi è la tua parola. Tu mi sposti le lampade, se oggi, diciamo, serviva quella lampada perché è proprio un male del momento, e me la sposti, ma cos'è, per giustificare le tue miserie? Allora, chiediamo, non so, la pausa musicale intanto.
Ah sì, certo, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Oh,
riprendiamo la nostra trasmissione. Nel frattempo è arrivata una telefonata di una signora che lamentava, diciamo, la proibizione posta dal parroco di inginocchiarsi, dice, durante la consacrazione, se ho ben capito. Ecco, ma, e dice, ma cosa dobbiamo fare? Diciamo, costoro non possono, lo dicesse anche il Papa, non funziona, perché nessuno può cambiare la parola di Dio. Allora, ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, e ogni lingua proclami la sua lode. Ora, noi, diciamo, in questo nostro tempo, proprio per la disobbedienza che abbiamo avuto dal cielo, il Signore ha mandato la Madonna per dirci come dobbiamo fare, non l'abbiamo fatto, siamo praticamente dei castigati, cioè il Signore ha lasciato catena al demonio che ci sta massacrando. Ora, pensate anche alla parola di Dio che è lampada ai miei passi, dovremmo altro che piegarsi. San Michele, quando è apparso a Fatima, addirittura lui, Michele, San Michele, principe delle milizie celesti, si è prostrato con la faccia per terra e ha detto ai bambini, fate come me. Poi, nell'altra apparizione, ha mostrato l'ostia, l'ha lasciata sospesa a mezz'aria, vero? E lui si è prostrato con la faccia per terra, San Michele Arcangelo, e ha fatto prostrare anche i bambini. Allora, questo è il messaggio che viene dal cielo. Noi diamo un messaggio contrario, per cui delle cose che ci vantiamo perché vogliamo essere moderni, San Paolo dice che dovremmo vergognarci. Ecco, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Ecco, dovremmo vergognarci. Ora, noi siamo stati educati a una sana dottrina e non siamo disposti a cambiare religione. Noi abbiamo imparato dai nostri avi che ci hanno trasmesso, ecco, c'è scritto che non si può spostare neppure uno iota, cioè un accento, e noi spostiamo anche le frasi, le parole, gli altari, spostiamo tutto noi, no? Credendo, cioè, facendo credere che è lo Spirito Santo che vuole queste cose qua, assolutamente no, perché lo Spirito Santo è lo Spirito Santificatore, per cui vuol farci vivere in modo santo. Quando viviamo in modo profano non può essere lo Spirito Santo che mi spinge a fare le cose profane, cioè trasformare le cose sacre in cose profane. Per cui io mi inginocchio, se no cambio chiesa, vado da un'altra parte, scusa, perché io devo disobbedire alla verità per obbedire alla menzogna. Anna, leggiamo il Vangelo intanto, poi vediamo sì. Se c'è spazio per altre
benissimo,
cose.
Benissimo, sì. Scacciando i profanatori dal Tempio, Gesù, oltre a manifestare ardente zelo per la legge di Dio e grande venerazione per il luogo sacro, si rivela come Messia. Ai giudei, poi, che chiedono un segno, afferma che farà risorgere in 3 giorni il Tempio che loro distruggeranno, alludendo alla sua morte e risurrezione. Preghiamo per chi profana le chiese, vestendosi in modo indecente o mostrandosi irriverente verso Gesù sacramentato, presente nel tabernacolo, affinché si ravveda. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.
Tu pensi che i cristiani di oggi, i parroci di oggi, siano divorati dallo zelo per la casa del Signore? Chiacchiere, vero, e tutto il resto poi, proprio la profanazione. No? Cioè, uno se legge e sta attento a quello che legge, capisce anche qualcosa, ma se legge e non capisce niente, allora cosa dobbiamo dire? Comunque leggi pure, Anna, scusa, sai.
No, ecco qua, allora San Giovanni capitolo secondo. Il Vangelo di San Giovanni comincia con una elevazione al Verbo di Dio e subito dopo presenta Maria Santissima nel fulgore della sua placida bontà in un banchetto nuziale. Il Verbo era disceso dal cielo per celebrare le nozze del suo amore con l'umanità. E le nozze non possono compiersi senza Maria Santissima, Madre di Grazia e Regina di Misericordia. Le vie del divino amore non si percorrono senza Maria. È un assurdo il contrario, poiché senza la sua valida mediazione non si ha quel vigore di fede che lo alimenta e lo sostiene. L'anima non si sposa a Dio senza Maria e non ha il purissimo vino dell'amore senza di lei. E per questo i poveri protestanti non hanno e non possono avere vie di santità e sono divisi da Dio e non possono celebrare le loro mistiche nozze di amore perché non hanno la madre divina. San Giovanni usa due espressioni lapidarie. Una scritta in cielo, in principio era il Verbo, e l'altra scritta in terra in un convito nuziale, e vi era la madre di Gesù. Il Verbo si fece carne in Maria e per Maria si avvicina ai nostri cuori e li vivifica nell'amore. Siamo vasi di pietra, duri ed insensibili. Ci manca ogni riconoscenza al Signore ed ogni amore, ed è la Madre Divina che ne fa notare la mancanza al misericordioso suo Figlio, perché con la sua grazia ci trasformi in nuove creature. Egli ci trasforma orientandoci a Dio, come trasformò l'acqua in vino orientandola al capo del banchetto. E questi cuori pieni di acque tempestose, di passioni, ridondano di amore, come nappi spumeggianti di ottimo vino. Oh, Madre Divina, oh Mamma nostra dolcissima, sii tu vigilante custodia dell'anima nostra. E quando vedi che essa non ha umiltà, che è fiacca nella pietà, che si sconvolge nelle contrarietà e non ha pazienza, dillo tu a Gesù, perché gli provveda, anche con un miracolo di grazia, soprattutto accrescici la fede, poiché senza una fede viva il nostro povero cuore languisce nel convito eucaristico e siamo come anime smarrite nell'esilio terreno. Gesù ti disse che non era ancora venuta l'ora sua, cioè il momento di glorificarsi e di manifestarsi, perché egli voleva compiere i miracoli in conferma della sua parola. Eppure tu anticipasti quell'ora con la tua intercessione, oh Maria, anticipa anche per me quell'ora della misericordia con la potenza delle tue preghiere e fa che la mia vita scipita come acqua, si muti tutta in amorosa glorificazione di Dio. I servi obbedirono prontamente al comando di Gesù di riempire le idrie di acqua, benché dovesse loro sembrare strano il preparare acqua quando occorreva vino. Gesù Cristo volle il loro concorso nel miracolo, ed il concorso fu un atto di cieca obbedienza. Così avviene anche nell'anima nostra. Incapace di ogni spirituale trasformazione senza una vera e propria obbedienza. Perché Gesù Cristo fece il suo primo miracolo mutando l'acqua in vino? Rispondono bellamente i padri. L'acqua era simbolo della legge, le cui purificazioni tutte esterne erano compiute con l'acqua. Il vino era il simbolo del sangue di Gesù Cristo, che purificò le anime sulla croce e le alimentò di sé, mutando il vino in sangue nell'Eucarestia. Gesù mutò l'acqua in vino in Cana della Galilea, quasi per far rifulgere anche tra le genti il fulgore della sua potenza e gettare anche in loro il primo seme di quelle nozze spirituali di amore che voleva celebrare con tutta l'umanità, redimendola ed unificandola nella sua Chiesa. È presente Maria, e Maria fa compiere il miracolo, perché ella è la madre di tutte le genti, e tutte la chiamano beata. Le nozze dell'agnello divino saranno compiute poi nel cielo, dove egli muterà l'acqua dei nostri dolori in vino fragrante di amore, inebriandoci dell'eterna felicità. Da Cana di Galilea Gesù, insieme con la madre, i suoi parenti e i suoi discepoli, scese a Cafarnao, che si trovava a un livello più basso, e vi rimase alcuni giorni per unirsi al pellegrinaggio che si recava in Gerusalemme per la solennità della Pasqua. Egli non aveva ancora stabilito a Cafarnao la sua dimora. Andato a Gerusalemme, si recò al Tempio per adorare il Padre e vi notò un gravissimo sconcio, contro il quale insorse con tutto l'impeto del suo zelo ed il fulgore della sua divina maestà. Nell'atrio, o cortile detto dei pagani, si era formato un vero mercato di animali atti ai sacrifici cruenti e di ciò che poteva servire per le offerte sacre. Data l'imminenza della Pasqua, il traffico era grande e per facilitare il cambio delle monete greche o romane, che non potevano essere introdotte nel Tempio a causa dei loro simboli pagani, e si erano stabiliti nell'atrio sacro anche dei cambiavalute, pronti a cambiare con interesse ad usura le monete in sicli ebraici d'argento. Da baraonda e il vociare dei trafficanti, unito alle voci degli animali e al sudiciume che vi lasciavano, avevano ridotto il luogo sacro in uno stato bovrioso. I sacerdoti e i leviti lasciavano fare, perché ricavavano lauti profitti da quel commercio. Nel tempo della sua vita nascosta, Gesù aveva notato il sacrilego sconcio ogni volta che era andato a Gerusalemme, ma aveva taciuto, perché non era giunto il tempo di rivelarsi. Ora però egli iniziava la sua vita pubblica, ed operando da padrone, ripieno com'era di amore per il Padre, avvampò di santo sdegno e prese alcune cordicelle, forse di quelle che servivano a tener legati gli animali, ne formò come una sterza e cominciò a cacciare fuori gli animali e con essi gli uomini che li custodivano o li vendevano. I banchieri, i più freddi ed insensibili al divino rimprovero, non si mossero, anzi dovettero aggrapparsi ai loro banchi per difenderli dall'urto degli animali che fuggivano in ogni direzione. Ma Gesù, avvicinatosi ai banchi, li rovesciò con impeto divino, gettando per terra le loro monete. Solo verso i venditori di colombe fu più pacato, perché essi le vendevano ai poveri e le avevano in gabbia, e li esortò a togliere di là quella roba, gridando ad essi e a tutti di non cambiare la casa del padre suo in una bottega di traffico. Nessuno osò reagire a quell'impeto divino, e fu tanta la maestà amorosa che gli apostoli, benché novellini ancora nelle vie di Dio, si ricordarono che nel Salmo 68 era predetto del Messia che lo zelo della casa di Dio lo avrebbe consumato, e videro spontaneamente in quell'atto l'avveramento della profezia. La Vergine Santissima, ottenendo a Cana il miracolo dell'acqua mutata in vino, aveva anticipato l'ora di Gesù, cioè il tempo della sua manifestazione pubblica come Messia e Salvatore del mondo. Ed il primo atto del ministero di lui fu quello di cacciare dal Tempio i profanatori che lo avevano ridotto ad una bottega. I profanatori non stavano propriamente nel Tempio, ma nel cortile più esterno, dove era lecito anche ai pagani di penetrare. Era uno dei cortili, non era il santo, né tantomeno il santo dei santi, e ciò nonostante Gesù ne cacciò fuori i profanatori con grande impeto. È una lezione per i ministri dell'altare, per l'anima e per il mondo medesimo. Non è sacro solo il Tempio di Dio, ma tutto ciò che vi ha attinenza o che ne è completamento, la sacrestia, le sale annesse per le associazioni cattoliche e quello che serve al culto. Non si può profanare in nessun modo, con traffico o avidità di guadagno o mancanza di giustizia e di carità, quello che appartiene a Dio. La sacrestia è vestibolo del Tempio. Il portico esterno o la piazza ne è come il cortile. La compravendita di ciò che serve al culto è indirettamente un atto di culto e non può ridursi ad un traffico qualunque. Chi vende deve ricordarsi che vende per onorare Dio, e chi compra deve evitare tutto ciò che sa di avarizia o di mancanza di carità. Il Signore retribuisce al centuplo sia chi vende con generosità per suo amore e sia chi compra con carità. E poi degno della sferza di Dio ogni profanazione del luogo sacro propriamente detto. Le sacrestie sono luoghi di raccolta, preparazione ai sacri misteri. Non sono luoghi di contrattazioni o peggio di alterchi, di mormorazioni e di mancanze di carità. Il Tempio è luogo di orazione e non vi si può chiacchierare trattandovi affari temporali e mondani, quasi fosse luogo di convegni, di appuntamenti o di conversazioni. La profanazione della casa di Dio attira i flagelli nazionali e sociali sui popoli. Quando scoppiano le guerre o le rivoluzioni devastatrici, è la mano del Signore che caccia i profanatori e fa loro sentire che non è lecito offendere la divina maestà. Tempio vivo di Dio è l'anima, ed essa non può profanarlo, raccogliendovi quasi animali di traffico, le passioni sensuali e quasi banchi di cambio, le aspirazioni disordinate al denaro e ai beni della terra. La vita non è un commercio, è un pellegrinaggio all'eterna patria. Non può essere tutta occupata in cose materiali, perché questo, anziché prosperarla, la riempie di tribolazioni. Possiamo dire che vita di orazione, poiché la grande forza che la orienta, la sostiene e la prospera è proprio l'orazione, e non solo la vita individuale, ma anche quella sociale. Quando non si prega, languisce l'economia domestica e quella nazionale. la sferza divina caccia via i buoi, le pecore, le colombe, cioè immiserisce la produzione e rovescia i banchi delle monete con le crisi dei titoli in borsa, delle ricchezze e della situazione monetaria. Siamo creature di Dio, non dobbiamo mai dimenticarlo e abbiamo il dovere principalissimo ed essenziale nella vita di conoscerlo, amarlo, servirlo. Quando non compiamo questo dovere, profaniamo il tempio di Dio col disprezzo e la noncuranza, il tempio dell'anima col peccato e con la disordinata occupazione delle cose materiali, e il tempio della dimora terrena, tempio pur esso della divina gloria, con le assillanti ed assorbenti preoccupazioni temporali. Lo tocchiamo con mano nei famosi progressi dell'industria e del commercio che dovrebbero portare la prosperità e portano la miseria di flagelli sociali, proprio perché si subordina ad essi la vita dello spirito, o peggio, la si tiene in completa dimenticanza, si profana la festa per le esigenze del commercio, come si dice. Si trascurano i più elementari doveri dell'anima perché si deve andare a precipizio in ufficio o al lavoro. Lo Stato, con incosciente audacia, giunge persino ad imporre i suoi giorni festivi in luogo di quelli di Dio e magari ordina la festa obbligatoria per un qualunque avvenimento o anniversario nazionale e pretende di comandare il lavoro e l'apertura dei negozi e degli uffici nei giorni consacrati al Signore. Si indulge con facilità a tenere attivi quei servizi che esigono la sottrazione di un numero rilevante di cittadini al dovere della messa e della preghiera, e non si pensa che si impedisce così il cammino delle anime verso le mete eterne. Si dà importanza ai buoi, alle pecore, alle colombe e ai cambi a valute, cioè tutto ciò che è movimento di commercio e di economia sociale, non si dà importanza a ciò che serve per onorare Dio. Nessuna scusa, o familiare o sociale, può capovolgere i valori della vita e rendere principale quello che è accessorio. Il Signore si degni di aprirci gli occhi con i suoi stessi flagelli e cacciando da noi le disordinate preoccupazioni della vita, ci dia l'immensa grazia di vivere pregando e onorando il nome del Signore. Amen.
Ma mi sembra che Don Dovido sia morto.
Non direi.
Cose le abbia scritte tanti anni fa, no. Allora, rileggo i versetti. Dunque, vuoi sapere come dobbiamo comportarci? Vedete, Radio Buon Consiglio è la Radio Buon Consiglio. Aiutatela la Radio Buon Consiglio, perché se non riesce più a pagare le bollette, non la sentite più, e poi come fate? Come fate poi? Aiutiamo Radio Buon Consiglio. Allora, dovete ascoltare Radio Buon Consiglio perché non può che dare buoni consigli. Allora vediamo un po', adesso io cerco di nuovo la lettura, i versetti. Allora, dunque, era dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, 3, 17, da 4 all'1. Fatevi miei imitatori, fratelli. Cioè, cosa vuol dire? Che io devo imitare San Paolo, santo, che ha Cristo che vive in lui. Imitazione di Cristo è un bel libretto, sì. E bisogna vedere in quale cassetto è finito della nostra casa, no? Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Cioè, noi dobbiamo, l'esempio, dobbiamo leggere le vite dei santi, no? L'esempio dei santi, no? Non dei peccatori, no? Perché già noi dobbiamo cambiare vita, per cui non dobbiamo cambiare vita in peggio, ma in meglio. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, perché sta piangendo San Paolo, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. Cioè il Signore dice guardate le cose di lassù e noi guardiamo le cose di qua giù. La nostra parte invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ora, io questo corpo che il Signore vuol trasfigurare in Lui, la faccio? Il demonio, secondo voi, che tentazione ci propone? Vero? Che cosa ci propone di fare? Il contrario, no? Perché questo corpo viene praticamente profanato. Il mio corpo è tempio dello Spirito Santo e lo dissacro, cioè lo uso per offendere colui che me l'ha dato, questo corpo, no? Se uno è cosciente di queste cose, ma non farà mai niente che profani il corpo mio che è tempio di Dio, perché il Signore lo vuol trasfigurare in Lui. Però. Ecco, allora, il demonio che invece vuole trasfigurarci in Lui, ci fa fare i peccati, vero, di ribellione alla legge di Dio. Non fornicare, non desiderare la donna d'altri, non uccidere. Noi abbiamo le leggi firmate dai capi dello Stato che si può fornicare, che si può ammazzare, si può fare di tutto, no? Ed è interessante perché vogliamo addirittura, cioè, vogliamo togliere, cioè, proponiamo di togliere la pena di morte. Ma tu pensa che intelligenti, no? E vogliamo mostrare che siamo buoni noi, siamo misericordiosi. No, è il contrario della misericordia. Perché? Perché il nostro Signore, che è misericordioso, dal giorno del peccato originale non ci ha ancora tolto la pena di morte. Siamo tutti dei condannati a morte. Vogliamo essere più misericordiosi di Dio noi? Ecco. E poi i condannati a morte sanno il giorno e l'ora in cui moriranno, perché sono fortunati. Invece Gesù dice, voi non sapete né il giorno né l'ora, per cui muori da un colpo, muori contro un camion, anche ieri uno è finito sotto un camion, e non sapeva lui il giorno e l'ora, no? È morto. Allora dice, liberaci dalla morte improvvisa. Allora la pena di morte, diciamo che è un atto di misericordia, perché ti dico quando dovrai morire, preparati, pensa un po'. Che ribaltamento di modo di pensare, di ragionare. Tanto devi morire lo stesso, non è che se vieni ammazzato, diciamo, noi siamo ammazzati dai nostri peccati. Le guerre, sentite un po', se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. Condanna a morte. Quanti morti? Milioni di morti. A causa di che? Del nostro peccato. Ma vedi che siamo stolti, siamo, no? Allora, perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi, imparato da chi? Dai santi. Noi abbiamo le radici cristiane che non sono nate oggi, vero? Partono da Gesù Cristo e tutti i santi fino ad oggi, per cui questi innovatori che prendono in giro quegli ignoranti che non sanno esattamente qual è la verità, no? Gli fanno credere che la verità sia quella che proclamano loro. Adesso, voi vedete, i seminari sono vuoti, no? I seminari che erano pieni li hanno chiusi. Sapete perché? Ve lo spiego subito. È sottile la manovra. Se non ci sono più preti, cosa faremo? Faremo rientrare, diciamo, al lavoro, diremmo così, al ministero, tutti i preti che sono usciti e che si sono sposati. Per cui avremo i preti sposati. Per arrivare dove? Fare in modo che tutti i preti possano sposarsi. Così saremo diventati luterani, capite dove volevano arrivare? E ci stanno arrivando, sottili loro, sottili. Ma il Signore è più sottile di loro, no? Per cui queste cose vengono smascherate, vergognatevi. cioè voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Vi diamo il dono della vergogna, che è il più necessario di questo nostro tempo. Bene, allora, poi non so l'altra domanda qual era, ma insomma io il versetto l'ho letto, ho cercato di spiegare in maniera che noi, come faremo, dice,
come faremo
se vanno avanti così. Voi pensate a quelli che stavano nelle catacombe, no? Tu praticamente devi muoverti, devi fare un po' di sacrificio, andare dove trovi ancora, diciamo, le cose come debbono essere, perché tu non puoi permettere che venga massacrata la tua fede, no? Che ti è stata donata non da loro, da questi qua, ma da quelli che sono nati prima di loro. Pertanto è un tesoro prezioso che noi non vogliamo farci rubare, e allora piglieremo la macchina, faremo chilometri, andremo in cerca di un posto dove noi ci sentiamo ancora nella nostra, vero, nella nostra fede. E bisogna fare sacrifici. Io per confessarmi mi sono fatto 860 chilometri, sono andato da Padre Pio. E meno male che li ho fatti, non mi pento di averli fatti, perché Padre Pio alzava anche la voce e diceva: non potevate nascere in un secolo peggiore. E a quel generale dei francescani che è andato a chiedergli preghiere, dice: padre, preghi perché vado a fare le nuove costituzioni a Roma, dobbiamo modificare le cose perché i giovani di oggi non vogliono i sandali, non vogliono la tonsura, non vogliono l'abito. E Padre Pio ha detto: cacciateli tutti a casa. Ma che cosa credono questi? Di fare un favore al serafico padre o il serafico padre che li accoglie se si comportano come si deve nella sua famiglia? Sapete cosa ha detto Padre Pio? Dice: il giorno del giudizio, Padre Pio non era Pinco Pallino, no? Padre Pio parlava con Gesù, la Madonna, San Michele, San Francesco. Il giorno del giudizio, va bene, il serafico padre non vi riconoscerà come suoi figli, incarta e porta a casa. Vedrete, vedrete, vedrete. E saremo dei castigati, prepariamoci, perché il Signore che ci ama ci purificherà per far tornare tutto, diciamo, alle radici. Infine, dopo tutte le cose che ci tocca digerire, che sono indigeste, velenose, non è religione biologica questa, tanto per tutto deve essere biologico, dice, cioè, ho perso il filo. Ecco, dobbiamo praticamente difendere la verità e vivere la verità come riparatori, perché se tu non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, chi ha detto queste parole? Chi le ha dette? È parola di Dio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, per cui non vi conformate. Dobbiamo, diciamo, vivere la fede che ci hanno insegnato, no? Adesso non ce la facciamo trasformare, no? Dico, sono cose dure quelle che sto dicendo, perché sono vere, loro sono dure, no? Ecco, quando sentite che arrotondano troppi spigoli, vero? Dice: guarda, non so se le arrotondi per noi o che le arrotondi per te, no? Perché alla fine ciò che vai a confessarti, peccati non ce ne sono più, è già tutto pagato, Martin Lutero, capisci? E allora devo bisticciare col confessore, perché dico: tu come fai a dirmi queste cose? Da dove le hai tirate fuori, no? Ecco, perché non mi citi la parola di Dio? Perché non mi citi i comandamenti? Cosa mi stai raccontando? Ebbene, allora, Anna, cosa abbiamo ancora? Abbiamo i fioretti.
Ci vuole, sì.
Abbiamo i crisantemi, perché praticamente dobbiamo metterlo sulla tomba, vero? Sulla tomba della verità, cioè vogliono seppellire la verità. Allora, il Salmo responsoriale dice: un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dobbiamo rifugiarci in Dio, che verità. Cosa significa Dio è per noi rifugio e fortezza? Ma scusate, ma quando tu leggi cosa capisci, no? Oggigiorno noi siamo dei bombardati, no? il Signore manda la Madonna e dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ma tu pensa, sicuro rifugio, Dio è per noi rifugio e fortezza. C'è stato addirittura il cuore di sua madre. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, siamo angosciati, però diciamo siamo sicuri perché siamo rifugiati nel cuore immacolato. Perciò non temiamo se trema la terra, anche se continuano a tremare la terra, i terremoti, gli tsunami, se vacillano i monti nel fondo del mare, penso qua, i monti nel fondo del mare, gli tsunami. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Noi non confidiamo negli uomini, perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo, confidiamo nel Signore perché non saremo delusi, perché crediamo a Lui. Non si cambi una parola di quelle che io ho detto, neanche non una parola, una virgola, un accento non si sposta. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Pensate quante cose ci sono da imparare. Quando uno legge, deve capire quello che sta leggendo, se non l'ha capito deve informarsi. Ma fatevi mandare le lettere di San Paolo, i Vangeli, ma fatevi il regalo di Natale, non vi regalate panettoni, ma i panettoni già ce li offrono in parrocchia, no? Allora, prendetevi, fatevi spedire, vero, i quattro Vangeli meditati che è un santo, Don Giolindo, e anche le lettere di San Paolo, no? Così avete la verità chiara e tonda. Avete visto cosa dice Don Giolindo? Sembra che le abbia scritte stamattina, le chiusure dei negozi, tutte le cose. Le feste, c'è la festa della donna, c'è la festa del lavoro, c'è la festa così, tira via le feste religiose, no? Per cui noi siamo laici, disgraziati. Noi siamo cristiani battezzati, non siamo laici, no? Laica era la cagnetta che i russi hanno spedito sulla luna, no? Intorno alla terra. Noi non siamo cagnetti. Allora, Anna, alla fine no, ti fanno, non sai se piangere o se ridere, no? Ma dite, ma questi sono scemi, ma come si fa a proporre all'uomo avere il coraggio di prenderlo per i fondelli, no? Ma scusa, uno che sa la verità dice, ma cosa mi stai dicendo? Ma scherzi?
Poverino, sì, ecco qua, la carità fatta bene. Beato Pier Giorgio Frassati, giovane universitario, mentre sapeva far rumore alle riunioni giovanili e nella difesa degli ideali cattolici all'università, non ne faceva alcuno nell'assistere amorevolmente i poveri. Il vero bene, diceva, deve essere fatto inavvertitamente, a poco, quotidianamente, confidenzialmente. Dei suoi molteplici atti di carità compiuti nel silenzio sapevano gli amici e i poveri, ma non i familiari. Un giorno la governante tedesca Frida Villa, quando venne a sapere che il figlio del senatore Frassati, in qualità di socio della conferenza di San Vincenzo de Paoli, visitava di continuo famiglie povere nei quartieri miseri dove albergavano anche il vizio e la violenza, rimase meravigliata e ne domandò al giovane il motivo e si sentì rispondere che Gesù mi fa visita con la comunione ogni mattina ed io gliela restituisco nel modo misero che posso, visitando i suoi poveri. Una carità dunque intesa non come semplice volontariato, ma come espressione della sua viva fede. La maggioranza dei confratelli della conferenza di San Vincenzo si limitava a svolgere un'assistenza esclusivamente materiale alle famiglie bisognose, consegna di vestiti, cibo, denaro. Ma al nostro giovane Pier Giorgio non bastava. Egli desiderava un rapporto umano caloroso e, in una parola, evangelico con il povero. Entrando nelle misere dimore, il beato era rispettosissimo. Si toglieva il cappello e stringeva le mani dei poveri con rispetto. Si interessava subito del loro stato di salute, dei loro problemi, e poi parlava di fede, di speranza e di Dio. Lasciò anche di far parte della conferenza e scelse un'altra associazione perché non accettava una carità ridotta a pura razionalità amministrativa. Ecco, Claudio, che esempi.
Salutiamo, vedi? Prima Gesù.
E poi?
Cercate prima, amate prima Dio con tutto il cuore. Tu, se hai Dio, lo puoi portare ai fratelli, ma se non ce l'hai, che cosa gli porti? Per accettare bisogna avere, ma se non hai, che cosa dai? Se uno conosce la verità, che cosa dà? La verità. Se uno è ingannato dalla menzogna, che cosa dà? Devi stare attento, state attenti, allontanatevi da tutti coloro che vi vogliono ingannare. Cosa devo fare? Se c'è un medico che ammazza la gente, io naturalmente da quel medico non vado, me ne trovo un altro. Dovrò prendere il treno per andare da un medico che mi guarisce. Piglio il treno per andare dal medico che mi guarisce. Non vado da uno che se mi ammazzo mi avvelena, no? Scusa. Bene. Allora, salutiamo i nostri cari ascoltatori e preghiamo. Guardate, noi abbiamo questa... Le cose che sono state dette per provocare i buoni cristiani a metterci decisamente a riparare, pregando di più, offrendo di più adorazione, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono. Praticamente la cartella clinica, vedete, è questa qua. Non credono, non adorano, non sperano e non amano. Allora, noi dobbiamo credere, adorare, sperare, amare per quelli che non lo fanno. Cioè, questo insegnamento ci è stato dato da San Michele Arcangelo, mandato da Dio. Ecco. E vedete, infatti, ma è semplicissimo, poche parole, diciamo, a buon intenditor poche parole, ma qui i buoni intenditori non ci sono perché non hanno capito quel che ci è stato offerto. Bene, allora, santa giornata a tutti, Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.